Contro Radio Estate, le notizie.
Contro Radio Estate.
Alle 9.05 i giornalisti Alessandro Ciacioni e Gianluca Monasta saranno alla Feltrinelli Red di Firenze alle 18.30 di quest'oggi, in compagnia della storica cronista giudiziaria della Repubblica Firenze Franca Selvatici, per presentare Il mostro di Firenze, ultimo atto. Presentammo questo libro con Gianluca Monasta 16 anni fa. Oggi questo libro trova nuova vita in una versione tutta aggiornata. Gianluca Monasta, grazie per esserci venuto a trovare nei nostri studi. Buona giornata.
Grazie a voi che ci ascolta.
Una versione aggiornata per raccontare una serie di cose su una vicenda che non trova fine, per tanti motivi, diciamo così, e una vicenda che sembra debba essere continuamente aggiornata. Perché si scopre quella cosa, si va a Prato a trovare l'ex legionario, si trovano i ritagli di giornale, eccetera, eccetera. Che cosa hai raccontato in questo libro?
Ma intanto partiamo da un dato, diciamo, di fatto, che quest'anno saranno 50 anni dal momento in cui questa storia è iniziata, perché questa storia inizia il 21 agosto del 1968, quando in una stradina vicino a un cimitero di campagna, alla Strassigna, vengono ritrovati un uomo e una donna morti in una macchina. Ecco, da quel momento inizia la storia del mostro, che ancora non ha visto fine. In tutti gli anni siamo stati travolti da una serie di colpi di scena, di episodi, di personaggi che hanno segnato questa lunga storia senza mai darci una vera conclusione. Questo rende la storia, appunto, estremamente affascinante nella sua lunghezza, ma anche nella sua misteriosità.
È una storia di cui si fatica anche a disegnare in realtà i confini. Cioè, i delitti del 68 sono ascrivibili al mostro? Dopo l'ultimo delitto ufficiale, diciamo così, ce ne sono stati altri che alcuni ascrivono a quella stessa vicenda. Per cui i contorni, la partenza e la fine sono molto anche sfumati, oppure
sì,
no?
Sì, i confini sono molto labili, il perimetro è veramente molto difficile da segnare, al punto che io mi ricordo anni fa, quando lavorammo a un bozzo di soggetto per la televisione, il regista disse che c'erano in effetti troppe cose, dovevamo lavorare di esclusione perché ce n'erano troppe che sembravano quasi inverosimili. Noi per cercare di orientarsi in questo sentiero così complicato siamo partiti dai punti fermi. Uno, non dare certezza. Cioè, noi raccontiamo la storia, la raccontiamo come un lunghissimo romanzo che segna la storia del nostro paese, perché appunto 50 anni di tempo, l'arco temporale è veramente molto molto lungo. L'altro punto fermo è il rispetto per le vittime certo, che in un certo senso sono state un po' dimenticate poi negli anni, cioè ci siamo concentrati tutti a capire perché è successo, chi è stato, ma ci siamo dimenticati di questi volti di ragazzi, 16 ragazzi uccisi appunto nell'arco di 17 anni tra il 68 e l'85. Allora noi siamo partiti da questo, dall'ultimo delitto, quello di Scopeti del 1985, dalla storia di Jean-Michel Kravecvili, che è il ragazzo che è stato ucciso in quell'anno insieme alla sua fidanzata
Nadine Morio.
Esattamente. E attraverso il racconto, attraverso la testimonianza del suo amico fraterno, Salvatore Maugeri, un francese d'origine italiana, che ancora oggi, a distanza di tanti anni, caparbiamente, ostinatamente, sta cercando di capire chi è stato e perché. Cos'è successo all'amico? Ecco, questa storia personale, questa vicenda privata, ci è sembrata simbolica, ci è sembrato importante portarla alla ribalta, perché dietro quelle foto segnaletiche che siamo abituati a vedere negli articoli che accompagnano la vicenda del mostro, ci sono delle vite.
Assolutamente, infatti, e su questa vicenda, gli Scopeti, che viene appunto raccontato come l'ultimo duplice omicidio, probabilmente ci sono più particolari, più riscontri degli altri. E questo è interessante e vi ha portato a dire delle parole in più, perché questo libro è interessante. Entriamo nel libro, raccontaci che cosa aggiungete e perché arriviamo ad un ultimo atto.
Aggiungiamo una serie di testimonianze che abbiamo raccolto, di personaggi che abbiamo rintracciato in questi anni, che ci raccontano meglio, ci raccontano nello specifico dei dettagli della storia stessa. Faccio un esempio pratico. Nel 1985, all'indomani dell'omicidio dei due ragazzi a Scopeti, viene perquisito un personaggio a Prato, un signore di all'epoca una cinquantina, sessantina d'anni, che al quale vengono trovati in casa degli articoli di giornale tutti dedicati al mostro e anche una pistola, una calibro 22, che è la stesso modello di quella che è considerata la pistola del mostro. Questo personaggio è Giampiero Vigilanti, un ex legionario che è nato a Vicchio come Pietro Pacciani, il sospettato numero uno della vicenda, che a distanza di molti anni, di 32 anni, quindi nel 2017, cioè l'estate scorsa, viene indagato. Ecco, a noi questa cosa aveva colpito, cioè questo lasso di tempo che separa una prima perquisizione a poi un avviso di garanzia così lontano nel tempo. Allora abbiamo cercato di capire cosa è successo in tutto questo tempo, ecco, e questo libro lo spiega, insomma, cerca di entrare meglio nelle pieghe di un'indagine che è veramente difficile da comprendere.
Tutto... È un personaggio veramente singolare, questo di Prato, che ostenta anche, diciamo così, un passato legionario, nel senso di legione straniera, sembra una cosa molto esotica, da film.
È un personaggio da romanzo, esattamente, un personaggio da romanzo che ostenta anche tutta una serie di amicizie con persone che sono entrate all'interno dell'inchiesta. Cioè lui da un lato si difende caparbiamente dicendo che non c'entra niente in questa vicenda, dall'altro però non nasconde, anzi racconta di aver conosciuto vari personaggi che hanno gravitato intorno a questa inchiesta.
È uno che ostenta, molto muscolare, molto maschio, le pistole, i fucili, la legione straniera, la violenza.
Di certo io credo che appunto noi ricostruiamo la sua storia, il suo coinvolgimento nell'inchiesta. Credo che sarebbe giusto, visto che stiamo parlando di una persona di 90 anni che è indagato da un anno, sarebbe giusto anche per lui arrivare a un punto fermo, arrivare o a un proscioglimento o a una richiesta di rinvio a giudizio, perché questo, ripeto, anche nel suo interesse.
Insomma. Però se tu vai in Francia, appunto, paese di provenienza, Jean-Michel era figlio di un immigrato georgiano, se non
esattamente
sbaglio.
Sì, anche lì c'è una storia straordinaria, però non so se abbiamo tempo, ma
la accenniamo proprio per rendere omaggio alle vittime, come dicevi giustamente. Sì. La racconti male questa storia, perché tutti ti chiederebbero immediatamente, se incontri un tuo collega danese, ma come 50 anni dopo andate da quello a Prato, ma finora che avete fatto? Prima raccontavi della complessità di scrivere un soggetto per la TV, il regista diceva: guardate, questo è un caso, c'è troppa roba. La quantità di persone che sono entrate dentro varie inchieste e poi processi, la quantità di indagati, di sospettati, è spaventosa.
Abbiamo attraversato con questa storia veramente un pezzo di, come dicevo prima, di storia del nostro paese, quindi generazioni di investigatori si sono dovuti confrontare i mezzi del tempo. Cioè noi dobbiamo immaginarci che i delitti in cui si comincia a parlare del mostro sono concentrati negli anni 80, quando le tecniche investigative erano completamente diverse rispetto a quelle di oggi. Parlando con un colonnello dei carabinieri che adesso indaga sulla vicenda del mostro, mi diceva qualche giorno fa che oggi come oggi il mostro sarebbe fermato dopo 2-3 delitti grazie ai mezzi che abbiamo a disposizione. All'epoca non era così, anche la zona del delitto veniva calpestata dagli stessi investigatori, dai testimoni, cioè quindi era completamente diverso. Quindi tanti occhi differenti, tante tecniche differenti, tanti errori, ahimè.
Non c'è dubbio, l'ultimo delitto, il primo dicevamo 50 anni fa, l'ultimo è dell'85, gli Scopeti. Andiamo agli Scopeti e andiamo a raccontare la storia di Jean-Michel e anche di Salvatore Maugeri, amico dell'ultima vittima, potremmo dire, diciamo così, degli 8 duplici delitti del cosiddetto mostro di Firenze, come l'abbiamo definito.
Sì, la storia, ripeto, che simbolicamente abbiamo scelto.
Che Maugeri, come dire, non si è dato pace da allora.
Non si è dato pace, esattamente. Cioè, loro erano un gruppetto di ventenni all'epoca, che come tanti ventenni, avevano il sogno di suonare con la musica e anche avere un certo riscatto sociale. Loro venivano dalla famiglia, delle case popolari di Montbéliard, che è questa cittadina francese vicino alla Svizzera. e sognavano appunto di non rinchiudersi dentro la fabbrica della Peugeot che vedevano lì incombere sul loro futuro, e nella musica vedevano questo riscatto. Suonano, mettono su un gruppo che fa jazz e reggae, e anche qui è simbolico perché musica, se ci pensi, senza tanti confini, musica molto libera.
Il padre di Salvatore faceva il muratore.
Il padre di Salvatore faceva il muratore, il padre di Jean-Michel, un ex giocatore di pallamano georgiano che aveva chiesto asilo politico in Francia.
Dall'ex Unione Sovietica.
Esattamente. Cosa succede? Succede che a un certo punto Jean-Michel si fidanza con questa donna più grande di lui, ha 11 anni di più, ha già due figli, un matrimonio alle spalle, parte per la prima vacanza insieme per Firenze e non torna più perché muore appunto in questa piazzola vicino San Casciano Scopeti, dove vicino c'erano tutti i cartelli che dicevano occhio ragazzi all'epoca, per avvisare della presenza di questa minaccia incombente per le coppie che si appartavano.
Gli adesivi,
loro evidentemente francesi non potevano accorgersene di tutto questo e vengono uccisi lì, e Salvatore subito scopre questa cosa, e questa cosa lo segnerà per il resto della sua vita, perché appunto vivrà con questa sorta di missione per cercare di capire cos'è accaduto.
È vero che è in discussione, come dire, la datazione di quell'omicidio, il giorno, oppure no?
In questa storia tutto è in discussione, cioè è vero, per lungo tempo si è pensato che fosse stato commesso in un giorno, poi c'è chi ha messo in discussione questo, però ti faccio un esempio. Noi per anni siamo stati di fronte a una sorta di dogma di questa storia, cioè che la pistola fosse una Beretta calibro 22 long rifle, e adesso invece anche questo è messo in discussione dagli stessi tecnici, cioè le pistole potrebbero essere due, le pistole potrebbe essere stata assemblata con appunto con pezzi di un'altra pistola. Quindi questo per dirti come tutto ancora è avvolto in una nebulosa di contraddizioni e di dubbi che rendono difficile appunto scovare quella verità che si è perduta, se ci pensi, in quel momento 50 anni fa, quando è iniziata la storia.
Questa cosa è veramente inquietante. Tra l'altro quell'omicidio rimase nella storia, poi il brandello di seno della ragazza inviato alla Procura della Repubblica, alla Silvia La Monica, che è incaricata delle indagini sul killer,
sì, esatto,
all'epoca. Ma è da complottisti mettere in discussione anche le modalità della morte di Pacciani?
No, assolutamente. Io ricordo perché quella
roba è strana, forse.
Sì, sì, sì. Lui, ricordiamo intanto cosa succede. Pacciani, il sospettato numero uno, condannato in primo grado, assolto in appello, esce fuori, quindi torna a essere un uomo libero, però a un certo punto la Cassazione annulla la soluzione e lui torna a essere in attesa di un nuovo processo.
Nuovo processo, esatto.
Lui scrive uno dei tanti memoriali, lui scriveva molto col suo metodo tra vernacolo e la minaccia, e in un certo punto di questo dell'ultimo memoriale lascia intuire che potrebbe parlare. Poco tempo dopo viene trovato morto in casa, lui aveva una salute precaria, viveva da solo ormai, però aveva dentro di sé, questo viene scoperto nell'autopsia, un farmaco che non doveva prendere, che nessuno gli ha mai prescritto. Ecco, come ti dicevo, io mi ricordo quel giorno quando andammo
appunto
a Mercatale, già i poliziotti avevano dei primi sospetti.
Questo è un passaggio, quindi,
sì,
non da poco. Molti hanno detto che comunque aveva 73 anni, aveva avuto più infarti, non era attento alla sua salute,
sì,
però anche le modalità, aveva i pantaloni abbassati.
Sì,
cosa,
sì,
no?
Sì, 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 c'erano varie.
Erano andati a trovarli una coppia di giovani,
sì,
strani.
Sì, 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 aveva delle macchie ipostatiche, cioè del sangue che quando si ferma, appunto, dopo il post mortem lascia una macchia, che non corrispondevano alla posizione del cadavere, insomma, quindi questo poteva voler dire che qualcuno aveva spostato il cadavere, insomma.
E si è sempre ragionato, ipotizzato il livello superiore, i mandanti, le sette, il lago Trasimeno. Mamma mia, come fai a scrivere un soggetto della TV?
Infatti,
è impossibile.
Questa è quel filone d'inchiesta dove un po' tutto si è intorpidito, diciamo, e si è perso forse anche il contatto con la realtà, non per errori sostanziali degli investigatori, ma proprio perché siamo entrati in un territorio così vasto, così oscuro, appunto sette, mandanti, riti satanici, che ha reso difficile la comprensione di quello che stava succedendo. Cioè, in questa inchiesta spesso il problema è che si è perso proprio il contatto con la realtà.
Ah, infatti, bravissimo, questo è un passaggio importante. La nuova edizione aggiornata del libro di Cecioni e Monasteri compone il mosaico, sto leggendo dal venerdì, della Repubblica, attraverso documenti, nuove testimonianze e ricordi dei due giornalisti che in tempi diversi hanno seguito le indagini, dai misteri alle suggestioni, dall'ipotesi dei mandanti alla setta satanica, dai depistaggi all'ombra del serial killer americano Zodiac fino agli sviluppi di questi mesi, l'ex legionario di 90 anni indagato e le nuove analisi sui vecchi reperti. E, insomma, un lavoro complesso e straordinariamente interessante. Alessandro Cecioni, Gianluca Monasta saranno quest'oggi alla Feltrinelli Red di in Piazza della Repubblica,
esatto, sì,
a Firenze alle 18.30 con Franca Selvatici, il mostro di Firenze, ultimo atto. Gianluca, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.